Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Oggi è sabato 2 maggio, questa è Terzo Tempo e io sono Martina Stefanoni. In questa mezz'ora oggi parleremo di Gaza attraverso uno studio statistico delle morti nella striscia. Poi in occasione del 1 maggio appena passato parleremo di lavoro con una storia che arriva dall'Argentina. E infine andremo in Paraguay, parleremo di ambiente, deforestazione con una testimonianza di un gruppo di indigeni Ayoreo. Prima però partiamo da qui.
You are required to change your course. Any further attempt to sail toward Gaza places your safety at risk and leaves the IDF no choice but to take all necessary measures at its disposal to enforce.
Nella notte tra mercoledì e giovedì l'esercito israeliano ha intercettato le navi della Global Sumud Flottiglia, le ha intercettate nella stessa identica maniera della scorsa volta, solo che questa volta il tutto è avvenuto molto lontano da Israele, al largo dell'isola greca di Creta. Gli attivisti disarmati sono stati prelevati dalle loro barche, caricati sulla nave della Marina israeliana e rilasciati poi a Creta nelle scorse ore, dopo 40 ore in cui gli attivisti hanno raccontato di essere stati picchiati e di aver subito torture di vario genere. Due di loro, lo spagnolo Saif Bukashek e il brasiliano Tiago Avila, sono stati arrestati da Israele sulla base di vaghe accuse e portati in Israele per essere interrogati. Nessuna nave o sostenitore di Hamas ha raggiunto il nostro territorio, né tantomeno le acque internazionali, le acque territoriali, scusate, ha detto Netanyahu poco dopo l'abbordaggio di giovedì, sono stati respinti e torneranno nei loro paesi d'origine e continueranno a seguire Gaza su YouTube. Anche il Board of Peace, l'organismo creato da Trump, che teoricamente dovrebbe portare la pace nella striscia, ha rilasciato un comunicato. La flottiglia diretta a Gaza è una forma di attivismo di facciata da parte di persone che non conoscono le condizioni dei Gazawi e se ne curano ancora meno, si legge nel comunicato. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso ottobre, il Board of Peace ha significativamente intensificato il sostegno alla popolazione di Gaza. Gli aiuti alimentari raggiungeranno un numero di persone 3 volte superiore rispetto a prima. La verità però è che a Gaza, a differenza di quanto dice il Board of Peace, è che gli aiuti umanitari continuano a entrarne pochissimi. Le condizioni in cui la popolazione della striscia è costretta a vivere sono oltre il disumano. In questi giorni Sami Abu Omar ci ha raccontato, lo avete sentito anche nel GR questa mattina, di come la mancanza di acqua pulita, di gestione dei rifiuti e delle tubature fognarie abbia creato una sorta di bomba a orologeria nella striscia. La popolazione è colpita da continue infezioni. E ora, ci ha detto Sami, devono combattere anche con topi e scarafaggi che nelle tende mordono le persone che, non potendosi lavare o disinfestare, restano poi con ferite infette e malattie per le quali non ci sono i medicinali. La situazione nella striscia è ancora tremenda, quindi, e se possibile anche peggio di prima, perché i mesi passano, il mondo è sempre più distratto e i Gazawi sono schiacciati in un crudele limbo. Per questo operazioni come quelle della flottiglia sono così importanti, così come lo è il cosiddetto equipaggio di terra, le persone che nelle proprie città scendono in piazza per chiedere ai propri governi di fare qualcosa. Le dinamiche dell'abbordaggio al largo di Creta mostrano in modo molto chiaro una cosa. La volta scorsa l'esercito israeliano ha arrestato in acque internazionali cittadini internazionali, costringendoli a torture fisiche e psicologiche che poi ci hanno raccontato quando sono tornati, e nessun governo ha fatto niente. Questa volta l'esercito ha anticipato ancora di più i tempi, spingendosi fino a Creta e mostrando gli effetti dell'impunità decennale di cui gode Israele. Sanno di poter fare quello che vogliono perché sanno che nessuno cercherà di fermarli.
سيطرت بقلة طريق
andiamo proprio a Gaza. Come dicevamo poco fa, le condizioni di vita dei palestinesi restano inaccettabili. Nonostante il cessate il fuoco, le persone continuano a essere uccise. Solo ieri 4 palestinesi sono stati uccisi dai raid israeliani. I morti certificati dal 7 ottobre sono più di 72.000 e l'analisi dei numeri e dei dati demografici delle vittime ci dice molto anche sulla natura stessa della violenza nella striscia. È quello che cerca di fare il professor Michael Spagat e lo ha raccontato in un webinar che ha seguito la nostra Elena Siniscalco.
Il professor Michael Spagat ha grandi occhi azzurri e un largo sorriso. Parla sempre in maniera formale ma gentile. Durante questo webinar è seduto nel suo studio, dietro di lui una grande libreria. Ha lo stesso sguardo paziente di quando l'ho intervistato un anno e mezzo fa. A vederlo non si direbbe che il suo lavoro consiste nel contare e catalogare i morti in guerra. Invece è proprio questo quello che fa il professor Spagat, docente di economia alla Royal Holloway University, vicino a Londra. La sua ricerca si occupa di collegare dati riguardanti i morti in guerra con vari tipi di violenza. Spagat studia come diverse istituzioni intorno al mondo contano i propri morti durante i conflitti armati e poi riflette su cosa queste morti ci dicono sul tipo di conflitto. Per esempio si chiede: quanti anni hanno le persone uccise? Sono uomini o donne? Durante il webinar a cui ho assistito qualche giorno fa, parlava della sua ultima analisi, una ricerca sui dati demografici relativi ai decessi a Gaza dall'inizio della guerra nel 2023, confrontati con altre forme di violenza, genocidio e conflitti armati in altre parti del mondo. Il webinar è diverso da tanti di quelli a cui ho assistito. Si apre con un momento di silenzio per ricordare che le morti di cui si parlerà non sono solo numeri, ma esseri umani esattamente come noi, privati dei loro sogni, del loro futuro. È sempre difficile parlare di morti in guerra in un contesto statistico, perché il rischio è di relegare vite umane a semplici numeri. Ma il professor Spagat è uno dei pochi che riesce a dare un'identità, un'umanità a questi numeri, pur mantenendo un rigore assolutamente scientifico nella sua ricerca. La sua metodologia è semplice, divide le morti in 12 gruppi di età, dagli 0 agli over 50, e divide uomini e donne, ottenendo così 22 gruppi con caratteristiche specifiche di età e genere. Poi procede comparando questi gruppi a Gaza con altre guerre. Spagat ha individuato 3 macrogruppi o modelli. Il primo, che chiama Combatant Skewed, include in conflitti in cui il maggior numero di morti è composto da giovani uomini, come il conflitto armato interno in Colombia, il conflitto in Irlanda del Nord e il primo anno della guerra in Iraq. Il secondo, Male Targeted, riguarda i conflitti in cui gli uomini di qualsiasi età rappresentano la maggioranza dei morti, il che vuol dire che sono stati uccisi a prescindere che fossero combattenti o civili. Esempi sono la Bosnia e la guerra in Tigray. Infine, l'ultimo gruppo lo chiama Indiscriminate, ed è quello in cui la violenza colpisce uomini e donne di tutte le età, compresi bambini e anziani, in numeri considerevoli. Cita come esempi il genocidio in Ruanda e la guerra in Cambogia.
Let's first focus on the indiscriminate pattern.
Concentriamoci innanzitutto sul modello indiscriminato rappresentato dalla curva rossa. Come potete vedere, la curva rossa attraversa una serie di punti. Questi punti rappresentano proprio la percentuale di decessi appartenenti a quella specifica categoria di età e sesso rispetto al totale dei decessi. Quello che vediamo qui è che innanzitutto nella categoria indiscriminata c'è un gran numero di bambini di entrambi i sessi, sono molto lontani dai modelli degli altri gruppi. E poi si vede anche che le femmine raggiungono sempre il picco massimo nel modello indiscriminato. In generale ci sono molte più femmine nel modello rosso che negli altri e abbiamo numeri consistenti in tutte le fasce d'età.
Are always at their highest for the indiscriminate cluster. Generally speaking, a lot more females in the red than in the other clusters, and then we've got substantial numbers in all age ranges.
Così Spagat descrive l'ultimo gruppo e poco dopo, prevedibilmente, ci dice che la guerra a Gaza ne rispecchia perfettamente le caratteristiche. Le precedenti guerre a Gaza in Cisgiordania rispettano il modello combatant skewed, quello in cui i morti sono prevalentemente giovani uomini, ma non quest'ultima, dice Spagat. Quest'ultima è completamente diversa. Dal punto di vista demografico, Gaza si trova pericolosamente vicina a situazioni di atrocità di massa, se non addirittura di genocidio, sebbene si registri un aumento relativo nella fascia dei giovani adulti di sesso maschile. Se queste parole per molti ascoltatori sembrano un'ovvietà, è bene ricordare che tante altre persone ancora oggi non credono nella validità dei numeri dei morti pubblicati dal Ministero della Salute palestinese. Dall'inizio della guerra Spagat ha prodotto ricerche solide, basate su modelli e non opinioni, che sono la miglior arma contro i negazionisti che delle opinioni in cui non credono se ne fanno ben poco. Quindi la guerra a Gaza si trova a spartire lo stesso gruppo con il genocidio in Ruanda, la guerra in Cambogia e il massacro di El Mozote in Salvador, dove un intero villaggio fu eliminato. Ricordiamoci i risultati di questa ricerca. Non sono solo un esercizio di macabra statistica, ma prove. Spagat li chiama fingerprints, tracce, per un motivo. Sono le tracce dei crimini di Israele, tracce che un giorno si spera potranno essere portate davanti ai tribunali internazionali, come è stato nel caso di altre guerre citate in questa ricerca. Certo, questo non cambia la vita dei palestinesi oggi, purtroppo, e certo non abbiamo nessuna garanzia che il sistema del diritto internazionale sarà ancora in piedi nel futuro prossimo. Ma questa ricerca va nella direzione della giustizia e senza giustizia è veramente difficile ottenere la pace, di qualsiasi guerra si parli, Gaza inclusa.
È Fala, il nuovo brano dell'artista maliana Fatoumata Diawara. Questa settimana in Mali si è aperta una grave crisi per il paese, forse uno dei momenti più drammatici degli ultimi anni, un'offensiva coordinata di ribelli Tuareg e gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda che ha travolto il nord del paese, costringendo le forze russe dell'Africa Corps, la struttura che ha sostituito il gruppo Wagner, a una ritirata e facendo traballare la giunta militare di Bamako. Argentina, in occasione dell'appena passato 1° maggio, ci andiamo con una storia di lavoro, per l'appunto quella di Fate, una fabbrica appena fuori Buenos Aires che sta chiudendo, lasciando senza lavoro più di 800 persone. Ce ne parla Marta Facchini.
Almeno 100.000 posti di lavoro si sono persi nel settore dell'industria dall'inizio del governo di Milei nel dicembre 2023. Si tratta in media di 120 posti al giorno, secondo uno studio realizzato dalla Facoltà di Scienze Economiche dell'Università di Buenos Aires. Il calcolo si è basato principalmente sui dati dell'occupazione formale nel settore manifatturiero. Gli autori dell'indagine avvertono che le cifre potrebbero essere ancora più alte. La diminuzione delle attività si riflette anche sui lavoratori informali, sui fornitori e sui servizi collegati al sistema produttivo, che spesso non vengono inclusi nelle statistiche ufficiali sul lavoro. Il crollo del settore è direttamente collegato alla scomparsa di intere unità produttive. Da dicembre 2023, quasi 3.000 imprese hanno abbassato le serrande in modo definitivo. Uno degli episodi più rilevanti riguarda Fate, un'azienda storica produttrice di pneumatici. Dopo più di 80 anni di attività, ha chiuso lasciando 920 dipendenti senza lavoro. Fate nasce negli anni 40 come laboratorio dedicato alla produzione di tessuti impermeabili per la riparazione della gomma. Negli anni 60 allarga la produzione, apre un impianto più grande a San Ferdinando e diventa la prima nel paese a produrre pneumatici radiali. È di proprietà della famiglia Madanes Quintanisha ed è attualmente guidata da Javier Madanes Quintanisha, figlio di uno dei fondatori. L'imprenditore è anche proprietario di Aluar, l'unica produttrice di alluminio in Argentina, e controlla attraverso questa società imprese legate al settore energetico, come alcune centrali idroelettriche. A febbraio l'azienda ha comunicato la chiusura, affermando che la decisione è dovuta ai cambiamenti delle condizioni di mercato. I lavoratori e le lavoratrici hanno organizzato un presidio permanente all'interno della fabbrica. Tra loro c'è Victor Ottoboni.
Acuerdo con la empresa, en este sentido no hay ninguno. La empresa no tiene hasta ahora ningún diálogo.
L'azienda finora non ha avuto alcun dialogo con noi lavoratori e con il sindacato. Abbiamo attraversato diverse fasi di conciliazione obbligatoria, volute dal Ministero del Lavoro, ma oggi non sono state pagate né le indennità che erano state promesse, né le liquidazioni. Nella fabbrica lavoravano più di 900 persone, anzi dovremmo dire più di 1.000, perché bisogna includere anche i lavoratori e le lavoratrici esternalizzati, come chi lavora nella mensa, nella manutenzione, nel magazzino e in altri settori. Anche il personale amministrativo è stato licenziato. Si tratta di più di 1.000 famiglie. L'impatto è molto forte sulla comunità, sul territorio, sulla nostra vita.
Nel barrio, nella comunità.
A marzo il Congresso aveva approvato la riforma del lavoro voluta da Milei. Prevede la possibilità di estendere la giornata lavorativa a 12 ore, la riduzione dei costi dei licenziamenti e limita il diritto di sciopero. La riforma inizialmente includeva anche una riduzione salariale fino al 50% per i lavoratori in congedo per malattia o infortunio, disposizione poi eliminata a seguito delle pressioni dei sindacati.
È un governo totalmente antiobrero, antipopolare.
Questo governo è antioperaio, va contro ogni rivendicazione dei lavoratori, contro ogni richiesta democratica. Sta attaccando anche il sistema scientifico-tecnologico che il paese ha costruito nel corso della sua storia. Noi lavoratori della Fate esprimiamo un netto rifiuto nei confronti di Milei e del suo governo.
Un repudio hacia Milei e il suo governo.
De esta tristeza llorarte un río, sentir esta pena pegada hasta en los bolsillos, buscar en personas que llenaran el vacío, buscar amor romántico sin ningún sentido, decidí ser feliz. Como loca a mil por hora.
Qué ternura yo siento, qué fueguito acá adentro. Ilumina todo este incendio que recorre tú y todo mi cuerpo. Qué ricura presiento, locura del momento que mueve mi centro. Un movimiento, un sentimiento que cura lo malo y que llega y se va.
Se va.
Volver al cuerpo, volver al centro, volver al eje y a lo perfecto, al epicentro, el núcleo, al hueso, ternurita que va meciendo. Y abrazarse para nunca soltarse, estremecerse, autocuidarse, parse, quererse es clave, pase, llave para nunca abandonarse. Amor propio, amor del bueno, amor completo, amor sin freno, seguro, sin veneno, sin trueno y sin miedo. Amor pleno, amor sereno, que te acompañe en la calma, en el alma, que te tape tu vida, mi pana, llena la vida sin ningún drama, tira pa' fuera lo que te daña. Qué ternura yo siento, qué fueguito acá adentro, ilumina todo este incendio que recorre tu y todo mi cuerpo. Qué ricura presiento, locura de momento que mueve mi centro, un movimiento, un sentimiento que cura los males que lleva y se va. Hola, quién sabe qué puede pasar. A veces me he perdido en medio de este mar, buscando en otros que me pueda ayudar, y tuve que aprender a volver a amar, a amar. Me cansé de esta tristeza, llorarte un río.
L'Italia importa dal Paraguay la metà delle pelli prodotte nel paese, ma il governo paraguayano non controlla la filiera, quindi non certifica quali prodotti arrivano da allevamenti che lavorano in maniera sostenibile e quali invece contribuiscono al disboscamento del Chaco, la foresta tropicale paraguayana. È proprio qui, in questa foresta, che registra la più rapida deforestazione a livello mondiale, vivono gli indios Ayoreo, continuamente sfrattati da allevatori e grandi imprese agricole. E a denunciare questa situazione è la ONG Survival, che ha portato in Italia due attivisti Ayoreo. Sara Milanese li ha incontrati e queste sono le loro testimonianze.
Mi chiamo Poai Piccanerai, sono un Ayoreo. Ho vissuto incontattato per buona parte della mia vita. Sono uno dei leader della comunità Echaidi e da anni mi batto contro la deforestazione.
Mi nome è Rosarino, lavoro hace mucho tiempo con la comunità e come traduttore también.
Sono Daidi Rosalino Piccanerai, anch'io sono un Ayoreo. Lavoro da molto tempo come insegnante e anche come traduttore. Il Chaco era tutta foresta all'epoca, in cui non c'erano ancora gli allevatori. In quel periodo non c'era deforestazione, la gente viveva tranquilla.
Sono Teresa Maio, ricercatrice di Survival International per l'America Latina e lavoro con gli Ayoreo ormai da 7 anni. Il Chaco è una foresta molto estesa, pianeggiante, secca e spinosa, dove è difficile trovare acqua per la maggior parte dell'anno. Poi quando piove, le piogge torrenziali inondano tutto. È uno spazio molto ostile, ma gli Ayoreo lo conoscono molto bene e sanno vivere lì. Ma la deforestazione sta modificando ogni cosa nella loro vita.
La deforestazione modifica tutto in sua vita.
Lo che è importante per la vita è proteggere il monte.
Ciò che è importante per la vita è proteggere il bosco. Gli imprenditori continuano a rubare spazio ai nostri piccoli territori, che diventeranno sempre più piccoli, perché il governo del Paraguay concede licenze che permettono loro di deforestare.
La licenza che deforesta a loro.
Poi che abbiamo legato, poi
io sono nato nel bosco e ho vissuto isolato per buona parte della mia vita ed è stata una vita serena. Un giorno siamo stati contattati. I primi sono stati i missionari e con loro sono arrivate anche le malattie. Dopo il primo contatto nella mia comunità ho visto morire 9 membri. Poi sono arrivati anche gli impresari che hanno iniziato a tagliare la foresta e a impadronirsi della terra. Prima non sapevamo che per vivere nella foresta ci servissero documenti. Da quando lo sappiamo, la nostra vita è più difficile. Pensavamo che la foresta ci sarebbe stata per sempre, ma ora sappiamo che tutto questo rischia di finire.
Poi hai cuenta che antes vivían bien, antes quando stavano nel in aislamento. Luego fueron
forzati. Come racconta Poai, prima di essere contattati, la vita degli indios era tranquilla. Poi furono forzati al contatto e da quell'esperienza hanno imparato che avevano bisogno di un titolo per il loro territorio, avevano bisogno di dimostrarne la proprietà. Questo per loro non aveva alcun senso. Si sono sempre mossi liberamente sul territorio. A partire dal 1993 si sono invece visti costretti a entrare in questo sistema e a fare una richiesta formale di proprietà allo Stato. Da allora hanno portato avanti questa lotta, ottenendo piccoli pezzi del loro territorio che però sono scollegati tra di loro. Il cuore del loro territorio oggi è nelle mani di aziende agrozootecniche che stanno deforestando per introdurre bestiame e piantagioni come soia, carbone vegetale, e questa è la loro più grande paura.
Che la minaccia è nel corazon del suo territorio.
Lo grande impresario tiene interesse per deforestare.
I grandi imprenditori hanno interesse a deforestare, ma l'interesse dei popoli ayureo è proteggere il bosco, perché ci sono altre comunità non contattate che alla natura chiedono solo il necessario per vivere. Noi cacciamo e poi condividiamo il cibo con tutta la comunità. I coñones invece uccidono anche senza necessità. Noi vogliamo proteggere la natura. Oggi abbiamo un motivo in più per farlo. Dobbiamo garantire che la foresta continui a vivere, che non scompaia a causa della deforestazione. Tra qualche anno i boschi potrebbero non esistere più, sarà tutto deforestato. Serve che l'Italia e gli altri paesi facciano pressione sul nostro governo affinché rispetti i popoli indigeni e il loro territorio.
Nostra vita come popolo ayoreo, sin bosque non abbiamo futuro.
E anche per oggi, per questa settimana, con Terzo Tempo abbiamo finito. Torniamo come sempre sabato prossimo dalle 11 alle 11.30. Tutte le puntate passate si trovano sul sito di Radio Popolare o anche su Spotify. Come sempre, grazie a tutti e tutte per l'ascolto e una buona giornata e un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!